ci trasferiamo con Angelo Ferrari in Africa, perché faremo una parentesi piuttosto lunga sull'Africa, in quanto ci sono innanzitutto degli appuntamenti elettorali dove abbiamo dei inviati sul campo in Senegal e anche in Kenya. Sei con Angelo?
Sì, ci sono, eccomi. Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Volevo riprendere proprio il filo del discorso dal viaggio di Macron in Camerun, il fatto che abbia parlato contro, insomma, i tentativi della Russia di prendersi spazio nell'area un tempo della France-Afrique accanto a un personaggio impresentabile come Paul Biya, che è sempre stato, come dire, il cocco della France-Afrique, e poi facendo anche quel discorso estremamente ambiguo sul tentativo di fare chiarezza sul passato della guerra camerunense, guerra che è stata una guerra ferocissima, forse anche più feroce di quella dell'Algeria, però nascosta per tanti anni sotto il tappeto in Francia, di cui si sa pochissimo.
No, certo, il viaggio di Macron fa un po' da contrappunto a quello di Lavrov, per la verità, che è in Africa, è stato in Africa ed è in Africa negli stessi giorni. Macron ha voluto proprio in Camerun, e non dimentichiamoci che il Camerun di recente ha firmato un importante accordo di cooperazione militare, di intelligence e di addestramento proprio con la Russia, ha voluto rimarcare il fatto della ipocrisia del continente africano di fronte alla guerra in Ucraina. Questo è un fatto significativo da un certo punto di vista, anche perché Lavrov invece ha esaltato l'atteggiamento prudente e neutrale espresso proprio da circa la metà degli stati africani durante l'assemblea dell'ONU che condannava l'invasione russa in Ucraina. Questi mi paiono due aspetti da contrappunto molto, molto interessanti. Poi sul tema della visita di Macron in Africa c'è da sottolineare un aspetto molto importante, cioè Macron è andato anche per riposizionare la Francia in quell'area, nell'Africa occidentale in particolare, dopo lo schiaffo subito dal Mali, che ha dovuto lasciare dopo 9 anni di lotta al jihadismo con l'operazione Barkhane. Questo è un fatto assolutamente significativo che vedremo se avrà degli effetti sul suo riposizionamento, ma soprattutto una visita che tende a non marginalizzare la Francia in Africa. Questo è il tema, e a non subire contraccolpi nella concorrenza con le altre potenze mondiali che si affannano su quel territorio. Questi sono aspetti abbastanza importanti. Gli altri mi sembrano più aspetti da corollario o perlomeno non così significativi nell'attualità dell'oggi.
Sì, anche il programma del viaggio di Macron andrà in Guinea-Bissau, in Benin, come se si stesse un po' spostando verso il Golfo di Guinea l'asse degli interessi francesi, dopo che appunto nel Sahel se ne sono dovuti andare. E quindi in qualche maniera c'è uno spostamento di asse. Ma io volevo fare un po' un volo pindarico rispetto alla presenza russa in Africa, perché è per ricollegarmi a quello che sta succedendo adesso in Angola, in un processo di transizione dopo la morte di Dos Santos, perché i russi, un tempo sovietici, in Africa erano presenti già negli anni 70, quando appunto l'MPLA combatteva contro l'UNITA, sostenuto dai cubani e dai sovietici. E già 38 anni fa Dos Santos diventava presidente, è morto qualche giorno fa in Spagna, in esilio, a 80 anni, e tutto il clan di Dos Santos è sotto attacco da parte del presidente Lorenzo Marquez. E la cosa un po' triste è vedere questo processo di liberazione che era portato avanti dall'MPLA, è portato avanti da personaggi del clan di Dos Santos, il Funungo come veniva chiamato. Ci sono non solamente la figlia, anche la più ricca donna d'Africa, che comandava la Sonangol, ma anche dei generali. In pratica questa struttura dell'MPLA si è trasformata in una macchina di corruzione.
Assolutamente sì, basta guardare la storia, guardare la storia dell'Angola, da, diciamo così, Dos Santos, padre della patria, da liberatore, colui che ha combattuto una guerra civile contro l'UNITA e contro Savimbi, che era sostenuto dall'Occidente sostanzialmente, lì si ripresentava l'asse, lo scontro occidentale tra est e ovest nel blocco occidentale del blocco sovietico, si è trasformato in un cleptocrate, cioè sostanzialmente ha depredato il paese delle sue risorse, arricchendo se stesso, arricchendo la sua famiglia, piazzando i suoi uomini con un livello di corruzione mai visto prima. Per quanto riguarda i generali, invece, c'è un aspetto molto interessante, a mio avviso, che occorre valutare, e cioè questo. Il problema, soprattutto finita la guerra civile nel 2002, il problema di Dos Santos era quello di che cosa far fare a questi generali. Questo era il tema di fondo, e anche lì, anziché pensare al bene del paese, ha pensato al bene dei generali, e cioè ha dato in mano a loro una serie di asset, come l'import-export per esempio, per cui l'Angola è diventata uno dei paesi tra i paesi più poveri, più ricchi di risorse. Abbiamo visto oggi, in questi giorni, no, il ritrovamento del più grande diamante al mondo di 170 carati, e il paese più povero è il paese dove la vita e soprattutto la capitale Luanda era una delle capitali del mondo più care al mondo. Questo è un dato, perciò anche tutte le cose che sono state fatte, non è stato fatto nulla per l'agricoltura, tutto veniva importato con costi elevatissimi. Io quando stavo in Angola ricordo che andare in un supermercato angolano, diciamo dei livelli nostri, occidentali, significava riempire un carrello che qua ci volevano, non so, 80-100 euro, in Angola ce ne volevano 700-800, anche 1000 a volte. Questo è un tema molto importante, è un tema che dovrebbe essere affrontato con serietà, secondo me, soprattutto dalle società civili africane.
Certo, poi in realtà in Angola si andrà alle elezioni il 24 di agosto, e chiaramente Lorenzo prevede, insomma, di vincere ancora una volta e di ottenere il suo secondo mandato, ma l'opposizione riunita, insomma, è un'opposizione che non è diciamo così forte, anche se poi c'è un tentativo di costruire una sorta di fronte. Però la società civile angolana si muove, cioè le manifestazioni degli studenti sono periodiche, c'è molto scontento, insomma la gente si fa sentire in qualche modo, o è solo un...
No, la gente si fa sentire in un qualche modo, appunto. Che cosa vuol dire questo? Significa che comunque il potere di Lorenzo, del presidente attuale, rispecchia un po' quello del precedente, cioè le manifestazioni molto spesso non sono gradite, ma non sono gradite e vengono represse con la forza, cioè il sistema di potere, a mio avviso, è rimasto tale, e all'interno del partito di governo, l'MPLA, con l'avvento di Lorenzo, cioè, è in atto una sorta di resa dei conti interna al partito di governo, altrimenti non si spiegherebbe il fatto che Dos Santos, mandando al potere l'attuale presidente, voleva garantire, oltre che se stesso, ed è morto proprio al limite dei 2 anni della sua immunità, e garantire soprattutto la sua famiglia. Le prime operazioni di Lorenzo siano state quelle proprio di togliere la figlia di Dos Santos dalla presidenza della Sonangol, e tra l'altro con indagini che ne hanno determinato la colpevolezza nell'approvazione indebita di beni dello Stato, così come quella del figlio di Dos Santos, che era capo del fondo sovrano angolano. Sì. E quindi mi sembra più che una pulizia dal punto di vista anticorruzione, mi sembra più uno scontro interno nel partito.
Sì, effettivamente una sorta di resa dei conti all'interno dell'MPLA. In questo contesto, noi, visto che stiamo parlando appunto dell'Africa, vorremmo anche, se riusciamo a fare il collegamento con il Kenya, riportarti con Dakar. Ecco, adesso siamo in collegamento con Dakar, volevamo riportarti anche, insomma, a questi appuntamenti elettorali a Dakar e in Kenya, per, insomma, capire un po' questi passaggi elettorali effettivamente quanto sono significativi. In Senegal il tema reale è se Macky Sall si presenterà per il terzo mandato e se queste elezioni costituiranno per lui appunto il possibile passaggio verso il terzo mandato con una forzatura costituzionale. E poi le venature autoritarie, insomma, della posizione di Macky Sall poi si sono ben dimostrate con il caso Sonko.
Ci senti?
Ciao Viviana, ti sentiamo. Un po' lontana, ma ti sentiamo.
Ok.
Anche Angelo ti riesce a sentire?
Sì.
Ah, perfetto.
Benissimo, siamo in collegamento. Allora, raccontaci un po' com'è il clima lì, dal punto di vista, insomma, di queste elezioni, se si sono sentite.
Allora, sì, questa è stata una campagna elettorale molto intensa, perché in un certo senso è come se fosse un'anticipazione delle elezioni presidenziali. Nonostante queste siano delle elezioni per l'Assemblea nazionale, in realtà va un po' a confermare oppure a negare quanto Macky Sall ha lavorato negli ultimi anni. Ed è veramente una battaglia all'ultimo sangue, è una campagna elettorale condotta porta a porta nei quartieri, con cortei dei vari candidati, dibattiti in TV, pubblicità, vari articoli di giornale. Allora, le liste sono principalmente due, cioè una è la lista, appunto, Benno Bokoyakar, che è la lista di Macky Sall, la lista, la coalizione al potere, e l'altra invece è la coalizione dell'opposizione guidata in un certo senso da Sonko, nonostante lui non sia candidato, ma ci siano altre persone candidate. Quindi lui ha piazzato i suoi uomini e donne che già avevano vinto nei vari dipartimenti oppure nei vari comuni come sindaci, li ripropone per l'Assemblea nazionale aggiungendo più candidati di altre liste, quindi è una coalizione molto forte in effetti, e probabilmente, cioè, si dice che probabilmente vincerà, ovviamente questo non è detto, anche perché le ultime elezioni legislative sono state fortemente contestate nel 2017, perché probabilmente ci sono stati dei brogli elettorali, cioè la situazione non è stata ben chiara, quindi c'è la stessa paura per queste elezioni, insomma. In ogni caso, Macky Sall in questa campagna elettorale ha puntato più che altro veramente alla riconferma di quello che lui ha fatto. Il leitmotiv è: datemi una maggioranza per poter governare ancora 2 anni fino al 2024, quando ci saranno le elezioni presidenziali. Mentre invece la lista di opposizione, Askan, è tutto il contrario, quindi va a contestare il lavoro di Macky Sall degli ultimi anni punto per punto, ed effettivamente c'è molto da contestare. Questo è stato innanzitutto un potere che è durato 10 anni, che ha sperperato miliardi in opere pubbliche anche inutili, tra cui lo stadio che è stato inaugurato ultimamente quando il Senegal ha vinto la Coppa d'Africa, e ha fatto molto poco in questo momento per ridurre la crisi economica che attanaglia il Senegal in un modo spaventoso, perché ovviamente se c'è crisi in Europa, in questi paesi africani che non producono quasi niente, tutta importazione, i prezzi sono veramente veramente alle stelle. E quindi la vera incognita oltretutto è se Macky Sall si ricandiderà per la terza volta. Lui pare abbia smentito questa voce, nel senso che non ha mai detto pubblicamente di volerlo fare, ma questo è chiaramente il timore di tutti. Però parlando con le persone si nota anche una certa, cioè sono risoluti nel dire che questa cosa non avverrà, che gliela impediranno, come dicono loro: abbiamo cacciato Blai Wad, cacceremo anche Macky Sall. Ecco, questo è un po' il quadro generale della situazione del Senegal in questo momento.
Più o meno un anno e mezzo fa, nel marzo del 2021, ci sono stati grossi scontri con morti nel caso dell'arresto di Sonko. Cos'è rimasto di quel che si era creato attorno alla figura di Sonko?
Ma allora, questo sinceramente ho avuto delle difficoltà anch'io a capire. Sicuramente Sonko è uscito rafforzato da quell'episodio, se vogliamo ricordarlo brevemente. Praticamente su di lui pende un'accusa di stupro da parte di una ragazza, e nel caso in cui lui fosse condannato a più di 5 anni, questo gli impedirebbe di potersi candidare politicamente. Questo è stato visto da tutto il paese l'anno scorso come l'ennesimo tentativo di Macky Sall di far fuori gli oppositori, cose che effettivamente ha fatto negli ultimi anni, perché Macky Sall è il re del villaggio, lui punisce chiunque osi parlare contro di lui, ma anche all'interno del suo stesso partito. Quindi Sonko è uscito rafforzato ed è molto supportato dalla diaspora. Ecco, questo è importante dirlo: lui ha alla base elettorale la diaspora e i giovani e le giovani senegalesi. sicuramente è riuscito a raccogliere tutto il malcontento che c'era e la stanchezza intorno a 10 anni di potere che non hanno fatto nulla principalmente, se non appunto grandi opere, però le promesse elettorali di quando Makisal è stato eletto nel 2012 sono poi andate perdute, perché lui aveva promesso di ridurre il prezzo del riso e dello zucchero, di calmierare altri prezzi. Questa cosa è stata fatta solamente per 6 mesi e poi niente. Detto questo, a livello di quartiere, sì, direi che comunque i giovani più o meno, quella parte dei movimenti si riunisce intorno a Sonko, perché ormai ci sono solamente queste due liste, non c'è spazio per altro. Anche il vecchio movimento di Ian Marr, che c'era prima, non si è schierato in queste legislative, è stato un po' spazzato via dal PASTEF ultimamente, che invece è stato più capace di raccogliere appunto il malcontento e il disagio dei senegalesi.
Senti, ma c'è anche una frattura generazionale, cioè nel senso, qual è il ruolo anche in queste elezioni dei Marabout e soprattutto anche di quella classe, come dire, dominante nel territorio, cioè che è un'emanazione del potere centrale di Dakar?
Allora, diciamo così, i Marabout purtroppo sono quelli che continuano a rovinare il paese dal punto di vista politico, sono quelli che hanno sgonfiato la rabbia popolare l'anno scorso nel 2021 e hanno detto no, calmiamoci, troviamo un accordo perché il Senegal è un paese democratico. Ecco, questa è una cosa che ritorna sempre nei discorsi con le persone. Il Senegal è uno dei pochi paesi dell'Africa dove la democrazia esiste, dove c'è una vera alternanza politica, e quindi non era giusto che Sonko prendesse il potere in quel modo l'anno scorso. E questo è stato appunto, è stata veramente sgonfiata la rabbia popolare a parte di Marabout. Per ora anche loro si stanno schierando politicamente sia da una parte che dall'altra, ma mi sembra che non giochino un ruolo fondamentale in questo momento, anche perché non ci sono manifestazioni, non ci sono scontri di piazza, quindi è una campagna elettorale che tutto sommato si svolge abbastanza tranquillamente. Ecco. Per quanto riguarda invece il territorio, allora, l'Assemblea nazionale funziona così: i deputati vengono eletti dai dipartimenti, quindi chi riesce a guadagnare il dipartimento di Dakar e delle banlieue di Dakar praticamente ha vinto, perché diciamo i deputati sono anche in proporzione della popolazione, quindi chi come al solito chi guadagna la capitale spesso poi vince, soprattutto in un paese come il Senegal dove più di un quarto della popolazione è concentrata nella capitale, e quindi saremo
sì, un po' una vedere. Vabbè, una legge truffa esattamente come Rosatellum in Italia, quindi non è che cambi
più o meno. Sì. Sì, esattamente, è un po' quell'idea, perché 112 parlamentari sono eletti dai dipartimenti e poi il restante invece ha sistema proporzionale, quindi chi ha vinto il dipartimento poi si spartisce la fetta restante, e questo in un certo senso come dire, garantisce di avere una maggioranza un po' più solida, però per i partiti più piccoli sarà molto più difficile riuscire a entrare nell'Assemblea nazionale.
Se hai qualche curiosità, qualche domanda da porre a Viviana.
Sì, ma secondo me, allora, io una curiosità ce l'ho. Mi sembra, da quello che ho potuto capire da qua, dall'Italia, che le elezioni di domenica siano un po' il primo turno di un ballottaggio per le presidenziali, cioè se Macky Sall perde le elezioni domenica è compromessa anche solo l'idea di un suo terzo mandato, è così?
Allora, sinceramente non sento bene, dovreste ripetermi la domanda.
Angelo diceva che probabilmente si può immaginare questa competizione elettorale come prequel di una presidenziale, cioè se Macky Sall dovesse perdere questa tornata si andrebbe velocemente alle presidenziali e potrebbe anche perderle?
Allora, sicuramente queste elezioni, come ho detto all'inizio, sono vissute come delle presidenziali, come un'anticipazione di queste. Ed effettivamente se Macky Sall non dovesse raggiungere più la maggioranza in Parlamento, sarebbe bloccato nel legiferare. E uno degli obiettivi dell'opposizione è proprio quello di raggiungere la maggioranza in Parlamento per poter votare la legge dell'amnistia. Perché tra tutte le malefatte di Macky Sall c'è anche quella di aver incarcerato diversi oppositori che erano dei grandi esponenti politici, tra cui Khalifa Sall, il sindaco di Dakar, E appunto, come ho detto prima, l'incarcerazione per più di 5 anni impedisce poi la candidatura alla vita politica. Quindi uno dei punti saldi, uno degli obiettivi della lista dell'opposizione è quella di votare la legge sull'amnistia, e questo sarà possibile solo se riescono ad avere la maggioranza in Parlamento. Per quanto riguarda le presidenziali, appunto, sono tra 2 anni e c'è questa grande incognita del terzo mandato, perché in realtà non è permesso dalla Costituzione, quindi teoricamente lui non ci potrebbe candidare, ma negli ultimi tempi ha, diciamo, anche fatto fuori politicamente tutti quelli che sarebbero potuti essere i suoi delfini, tutti i suoi successori. Quindi questo fa pensare che lui punti proprio alla rielezione tra 2 anni. Penso che questo sarà un po' più chiaro quando avremo i risultati delle elezioni. In ogni caso, la popolazione senegalese non è disposta a permettergli di ricandidarsi, così come ha fatto con Wade, quando poi Macky Sall è stato eletto. Quindi veramente sono molto risoluti nel dire che questa cosa non potrà succedere.
Bene, Viviana, mi sembra che, insomma, ci ha dato un quadro piuttosto interessante e vivace, insomma, di quello che sta succedendo in Senegal. Quindi niente, insomma, ti ringraziamo e ancora buona permanenza.
Buona Corè, più che altro, visto la location in cui ti trovo.
Sì, comunque ci sentiamo poi la prossima settimana per i risultati delle elezioni, certo. Spero, per continuare l'analisi politica.
Poi riportaci un bel po' di musica, mi raccomando.
Ma certo. Ciao allora a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ciao a voi, ciao Angelo.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.